C'è una cattiva notizia ed una buona notizia. La cattiva è che il pranzo è stato abbondante e ottimo, e quindi adesso tendiamo ad addormentarci. La buona notizia è che io alle 4:30 devo partire da qui per Terontola, quindi più di tanto non posso tirarla alle lunghe, ok? 4:30 è già tanta roba comunque, quindi finiamo anche prima, decisamente. Battute a parte, colgo l'occasione per ringraziarvi del vostro affetto, per ringraziarvi anche della vostra attenzione in questi studi. Il mio desiderio e la mia preghiera è che sia il Signore a parlare, che sia il Signore, al di là di quello che ieri e oggi abbiamo ascoltato, a farci riflettere. Spero che possano essere arrivati degli input che poi il Signore utilizza per lavorare dentro ognuno di noi. Allora, oggi pomeriggio guardiamo a due figure di lavoratori approvati da Dio. Potremmo citare tanti esempi di uomini e donne di Dio che sono stati approvati da Lui per come hanno vissuto l'esperienza lavorativa. Allora, ci soffermeremo su un uomo e una donna per la par condicio. Siamo sull'uomo, questa figura forse potete già capire di chi si tratta. L'ho sentito piano piano. Giuseppe, bene. Giuseppe in Egitto è sicuramente un positivo esempio che possiamo considerare per trovare qualche lezione anche per ognuno di noi. Leggiamo questo passo di Genesi 39, i versetti da 1 a 5. Genesi capitolo 39, i primi 5 versetti. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva in casa e in campagna. Molte volte gli esempi concreti, gli esempi di vita, sono più efficaci delle nozioni, dei concetti per mostrarci che cosa Dio si aspetta da noi. E sicuramente Giuseppe è un esempio valido in questa prospettiva. Che cosa ci si potrebbe aspettare da un ragazzo strappato dalla sua famiglia, venduto dai suoi fratelli e portato in un paese che non è il suo, l'Egitto? Io mi immaginerei un animo avvilito, un animo pieno di rabbia, pieno di frustrazione, di tristezza, di delusione. E molte volte nei comportamenti delle persone, anche nei comportamenti che si notano al lavoro, si vede la manifestazione del background di una persona, di quello che quella persona ha vissuto nel suo passato, di esperienze che non c'entrano nulla con il lavoro, ma che nel lavoro sfociano. E magari certe delusioni, certi rancori, noi li vediamo da parte di colleghi, da parte di titolari, di sottoposti. Noi o altri non c'entriamo nulla, ma magari lì nel posto di lavoro questa persona, queste persone tendono a far confluire tutto il male che hanno accumulato nel proprio animo, nel proprio cuore. Ebbene, nel caso di Giuseppe questo non accade ed è straordinario. Qui ci troviamo di fronte ad un giovane, un ragazzo che diventa servo di un ufficiale del faraone, servo di Potifar, lavora in questa casa, lavora come servitore e poi diventa addirittura amministratore di tutto quello che quest'uomo possiede. Possiamo immaginare si tratti di una proprietà piuttosto estesa con vari servi e serve, quindi non dobbiamo pensare a Giuseppe in Egitto, la casa di Potifar, come il maggiordomo stile inglese, ma piuttosto qualcuno che sta servendo in una proprietà anche agricola, anche con dei terreni, eccetera. E Giuseppe qui lavora non dandoci mai l'impressione di essere uno avvilito, di essere uno con dei rancori, ma mette tutto il suo impegno, tutto il suo zelo in quello che sta facendo. E questo è davvero straordinario. Un ragazzo, un uomo efficiente in quello che fa lavorando. Una caratteristica che sicuramente il Signore approva e che anche noi dovremmo ricercare, questa dell'efficienza. Come ho avuto modo di dire nei precedenti studi, non sempre le attività dei credenti hanno sempre successo. Non è detto che i credenti non vadano mai incontro a fallimenti, a problematiche anche gravi mentre lavorano, ma ci sono alcune qualità necessarie per essere efficienti che sono tipicamente cristiane e che dobbiamo avere e portare con noi anche mentre lavoriamo. Abbiamo già parlato della caratteristica dell'impegno. Dio non gradisce mai il pigro. Potremmo parlare dell'importanza dell'onestà, dell'importanza della correttezza nei confronti degli altri, dell'importanza dell'ordine, della cura. Potremmo parlare di un altro uomo di Dio, Daniele, che era fedele, è scritto in Daniele capitolo 6, in tutto quello che faceva, e non c'era in lui alcun motivo per essere ripreso. Caratteristiche che contribuiscono a rendere un lavoratore efficiente. E credo che anche noi dovremmo ambire a tutto ciò. Giuseppe poi era anche portatore di benedizione per il suo padrone, perché abbiamo letto che il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe e la benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva. Giuseppe era benedetto dal Signore, ma Giuseppe era anche strumento di benedizione nei confronti di altri. E in questo modo si stava già compiendo, seppure in piccola misura, quella grande promessa che Dio aveva fatto ad Abramo: ti benedirò e farò di te una fonte di benedizione per tutte le famiglie della terra. Giuseppe, discendente di Abramo, diventa una benedizione anche per degli stranieri, anche per questo egiziano Potifar e per la sua casa. Allora mi chiedo, vi chiedo, e noi? Importante sempre che poi veniamo a noi, e noi? Che cosa costituiamo per gli altri che ci circondano mentre lavoriamo? Siamo strumenti di benedizione o siamo strumenti di delusione, di inciampo, di confusione? Che cosa vedono gli altri in me? Che cosa ricevono gli altri da me? L'impegno di amare il prossimo, che continua ad essere un comandamento che ci riguarda, perché riguarda il popolo di Dio in ogni epoca, lo dobbiamo mettere in atto anche mentre lavoriamo, nei confronti di chi ci è vicino. Mi chiedo allora che cosa gli altri vedono in me, che cosa ricevono da me. Mi chiedo se sono disposto a dare una parola buona nel momento in cui gli altri ne hanno bisogno, un incoraggiamento, un conforto, un consiglio, un'indicazione. Ieri parlavamo della possibilità di testimoniare attraverso il nostro lavoro, come costituisca molto spesso già un ponte costruito per arrivare a chi ha bisogno di conoscere Cristo e del Vangelo, ma molte volte anche senza arrivare alla testimonianza verbale possiamo portare benedizione agli altri, facendo del bene agli altri, in tante piccole cose. E questo accadrà soprattutto se iniziamo a vedere gli altri non più, come dicevamo, sulla base dei loro difetti, sulla base delle loro caratteristiche umane, ma anche nel modo in cui li vede il Signore. E noi sappiamo che quando il Signore Gesù era sulla terra, vedeva le folle non semplicemente come masse di persone insignificanti, ma come pecore che non hanno pastore. E se siamo consapevoli, come deve essere, che noi abbiamo ricevuto una grande ricchezza in Cristo, un grande tesoro in Cristo, tutto questo non può rimanere soltanto per noi, ma dobbiamo essere pronti in varie forme e in vari modi a trasmetterlo, a condividerlo con gli altri. Dove stava però il segreto di questo straordinario uomo di Dio? C'è questa espressione che viene riportata più volte, che potremmo individuare come il segreto della vita di Giuseppe. Versetto 2: il Signore era con Giuseppe. E versetto 3: il suo padrone vide che il Signore era con lui. Ecco dove risiedeva il segreto di Giuseppe. Non credo sia stato facile trovarsi lì, vivere lì in Egitto, accettare di essere lì dopo quello che gli era accaduto tra i suoi fratelli. Ma il suo segreto, il segreto del suo lavoro così efficiente, il segreto dell'essere pronto a fare e ad andare avanti nella sua vita malgrado le sofferenze subite, stava proprio nel fatto che con lui c'era qualcosa di più che le sue buone intenzioni. C'era Dio stesso, Dio era con lui. E questa verità è così significativa da essere ricordata anche nel Nuovo Testamento. Nel libro degli Atti, al capitolo 7, versetto 9, quando Stefano ripercorre la storia di molti dei patriarchi, degli uomini di Dio dell'Antico Testamento, parlando proprio di Giuseppe e dei suoi fratelli, dice così: i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui e lo liberò da ogni sua tribolazione. Dio era con lui. Dio è con noi. Gesù ha detto: io sono con voi tutti i giorni. Ma potremmo dire che ancora di più Dio è in noi, perché grazie alla persona dello Spirito Santo Dio è venuto ad abitare dentro ognuno di noi. Ognuno di noi è diventato il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito. E come qualcuno ha giustamente detto, dovremmo essere un Tempio un po' come di cristallo, di vetro, al punto che gli altri non vedono più noi, non vedono più il Tempio, ma vedono direttamente chi vi abita, il Signore, la presenza di Dio, l'azione dello Spirito. Il fatto che Dio era con Giuseppe non era un mistero, un segreto, ma diventava visibile attraverso il modo in cui Giuseppe si comportava, tanto che il suo padrone lo vide questo fatto. Il suo padrone vide che il Signore era con lui, che si trovava di fronte non solo ad un bravo lavoratore, ad un bravo servitore, ma c'era qualcosa di più, c'era qualcosa di speciale, c'era un'azione, un'opera soprannaturale. E questo si dovrebbe vedere in ogni figlio di Dio, in ogni figlia di Dio. Questo, ancora una volta lo ripeto, deve portarci a avere una vita integra, cioè non fatta da comparti stagni, un modo di comportarmi quando sono in mezzo ai credenti e lì forse si vede che Dio è in me, e un altro modo di comportarmi quando sono in mezzo alla società, quando sono al lavoro. Dio è in noi ed è con noi sempre, ma dobbiamo fare in modo che questo si veda e che quindi, come diceva l'apostolo Paolo, non siamo più noi che viviamo, ma Cristo che viva in noi, e che Cristo abbia la libertà, la possibilità di manifestarsi attraverso di noi, attraverso le nostre membra, il nostro corpo. Gli altri dovrebbero poter vedere attraverso di noi che Dio è all'opera, e se così sarà, saranno attratti, saranno colpiti, si porranno degli interrogativi, e allora diventerà anche molto più facile poter avere un approccio per la testimonianza, perché magari saranno loro stessi a farci le domande: come mai tu sei sempre gioioso? Come mai tu sei così paziente di fronte a questo problema? Come mai? E allora dovremo solo essere pronti, come scrive l'Apostolo Pietro, a rendere conto della speranza che è in noi a quelli che ce ne chiedono ragione. Ma questo accadrà ovviamente se questa speranza, se questa presenza del Signore sarà visibile attraverso quello che facciamo. La storia di Giuseppe del lavoro continua, perché Giuseppe a questo punto, dal versetto 7 al versetto 20, ci viene parlato di un problema molto preciso che lui ha dovuto fronteggiare mentre era al lavoro. Il problema delle tentazioni affettive e sessuali. Un problema, vediamo bene, che è sempre presente ed è sempre attuale. Forse se pensiamo al lavoro non ci viene in mente tutto ciò, ma la realtà dei fatti ci dice che questo è un problema molto molto serio e non dobbiamo avere la presunzione che questo riguardi sempre soltanto gli altri. Vi leggo uno stralcio di come questo problema sia attuale e sia diffuso. Gli ambienti di lavoro sono il luogo dove si presentano più di frequente le tentazioni di natura sentimentale e sessuale. In Italia, e questo è un testo, cronaca, le relazioni extraconiugali si consumano soprattutto sul posto di lavoro. Il nostro paese detiene il record di tradimenti avvenuti proprio con i colleghi e laddove si dovrebbe pensare a tutto tranne che al sesso. Lo rileva l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, secondo i quali sono proprio le infedeltà coniugali a scatenare le crisi di coppia quasi nella metà dei casi. Quindi tentazioni sul posto di lavoro non sono l'unico motivo per cui le coppie scoppiano, ma sono in un caso su due il motivo. Sempre più spesso tra colleghi si instaurano vere e proprie relazioni che vanno oltre il classico rapporto di lavoro. E a volte le infedeltà durano anche svariati anni, spesso a insaputa del partner. Incredibili i dati, 6 tradimenti su 10 si consumano proprio in ufficio. Gli italiani si ritrovano dunque ad avere vere e proprie vite parallele. A casa con il coniuge si comportano in un certo modo, mentre sul luogo di lavoro hanno ben altri atteggiamenti. Non a caso le indagini degli investigatori privati che iniziano a cercare prove di eventuali tradimenti partono sempre come prima opzione dal flirt sul posto di lavoro. Un problema molto molto serio. Giuseppe lavorava in casa di Potifar, e per brevità non leggiamo il brano, ma penso conosciamo la vicenda. La moglie di Potifar lo tentò perché si unisse a lei, e questo andò avanti per diverso tempo. Questa proposta venne rivolta a Giuseppe per diverso tempo, e questo ci parla anche della perseveranza, della costanza con cui Giuseppe rimase fedele, perché non si trattò di un episodio, ma di vari tentativi di invitarlo a unirsi a lei, fino al giorno in cui questo divenne molto molto sfacciato. È scritto al versetto 11 che un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro e lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me!» Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. E sappiamo il resto della storia, che a causa della fedeltà di Giuseppe lui finì anche in prigione, accusato falsamente da questa donna. Come aveva parlato Giuseppe per resistere alla tentazione? Fine del versetto 9. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Questo era il sentimento, l'atteggiamento di Giuseppe. Parlavamo questa mattina del timore di Dio. Questo di Giuseppe era timore di Dio. come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Che al timore di Dio parla così, ragiona così, pensa così. Si tratta di una tentazione che può capitare a ciascuno di noi. Per questo dobbiamo essere più che mai vigilanti. E tutta la scrittura ci insegna che l'unico modo per vincere di fronte alla tentazione sessuale è la fuga, fuggire. Paolo scriverà a Timoteo: fuggi le passioni giovanili. Il libro dei Proverbi più volte parla dello sciocco che si lascia travolgere da una donna adultera. E l'unico modo per scampare sarebbe invece ancora proprio quello di fuggire. Allora dobbiamo essere vigilanti, dobbiamo essere attenti nella nostra vita, perché potremmo incappare in questo problema. Forse abbiamo bisogno di confidarci con altri credenti, con altri fratelli, con altre sorelle. Non vergognarci di dire che ci sentiamo vulnerabili, che abbiamo delle occasioni di caduta. Dobbiamo confessarle al Signore queste occasioni e chiedere che Lui ci dia la forza di resistere, ma forse a volte anche confessarle ai fratelli, alle sorelle, per avere il loro sostegno, la loro vicinanza. Non isolarci, quello di isolarsi diventa proprio la condizione peggiore, in cui molto più facilmente si cadrà. E ahimè, purtroppo dobbiamo constatare quanto è vero tutto questo anche nell'esperienza. Stefano era un giovane battezzato, si occupava della scuola domenicale, poco più di ventenne. Per lavoro andò a vivere in un'altra città, lontana dai genitori. Inizialmente tornava a casa tutti i fine settimana, ma poi questo si diradò nel tempo. E in quella città c'era una chiesa, ma lui non iniziò a frequentarla, rimase isolato. Tornò a casa sempre di meno. I genitori iniziarono a capire che era cambiato e a un certo punto rivelò loro che aveva una relazione con una collega e che era andato a convivere con lei. Paolo è un padre di famiglia, ha due figli, uno adolescente, l'altro ancora bambino. Inizia ad avere una relazione con una collega molto più giovane di lui, al punto che poi li scambieranno quasi per padre e figlia, ma a causa di questo lascia la moglie, lascia i suoi due figli e va a convivere con questa donna. Sono storie vere, ahimè. Sono storie che provocano sofferenza, sono storie che ci rattristano, ma di fronte alle quali dobbiamo pensare, come scriveva l'Apostolo Paolo: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Ognuno di noi deve fare i conti con la propria natura, con le tentazioni che ogni giorno possiamo incontrare, ancora di più oggi che siamo bombardati nella società, nella cultura dell'immagine, attraverso i tanti schermi che ci circondano da immagini provocanti, maschili e femminili. Dobbiamo vigilare su questo aspetto della nostra vita per non essere travolti ed essere anzi come Giuseppe, pronti a pagare anche il prezzo della fedeltà. Fedeltà a Dio e fedeltà al proprio coniuge, nel caso in cui, a differenza di Giuseppe, magari si è sposati. Il prezzo della fedeltà può significare non andare avanti nella propria carriera. Il prezzo della fedeltà vuol dire perdere qualcosa, vuol dire essere considerati sciocchi per non avere approfittato di un'occasione, ma vale sempre molto molto di più la benedizione del Signore, l'approvazione del Signore. E la storia di Giuseppe ci dimostra di come Dio, al momento giusto, sa rialzare, sa innalzare coloro che si umiliano davanti a Lui. Veniamo al secondo personaggio. Anche in questo caso l'immagine può già aiutarci a capire chi è. È una donna in questo caso, Ruth. Allora, Ruth, quella ragazza moabita che aveva sposato uno dei due figli di Naomi, e che quando Naomi decide di tornare a Betlemme fa una scelta molto molto impegnativa per la sua vita, la scelta di seguire la suocera di andare in un paese che non è il suo, quindi fa il contrario di quello che è accaduto a Giuseppe. Giuseppe da il suo paese va in Egitto, Ruth invece da Moab va in Israele. E Ruth ha qualcosa da insegnarci per quanto attiene alla vita lavorativa. Ruth capitolo 2, leggiamo dal versetto 2 al versetto 7. Ruth la Moabita disse a Naomi, a sua suocera: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. E quelli gli risposero: il Signore ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. La figura di Ruth ci permette di fare qualche considerazione sul rapporto tra la donna ed il lavoro. Abbiamo detto ieri che Dio all'inizio crea l'essere umano, maschio e femmina a sua immagine, e poi pone la sua creatura più speciale nel giardino di Eden con il compito di lavorare e di custodire il giardino. E la donna, che ha pari dignità dell'uomo, diventa la sua coadiuvante. È nel proposito di Dio colei che rappresenta l'aiuto adatto all'uomo. E quindi possiamo certamente dire che anche la donna è creata per lavorare. Ora, non sempre lavorare significa un posto di lavoro, ma certamente nel piano creazionale di Dio c'è questo grande scopo per la vita dell'uomo e della donna: vivere per lavorare. È vero, si dice non dobbiamo vivere per lavorare, ma piuttosto lavorare per vivere, ma da un certo punto di vista dobbiamo anche vivere per lavorare, nel senso che Dio ci ha creati in vista di questo, in vista di essere persone attive, persone che si danno da fare, persone che non attendono lo scoccare della fine dell'orario di lavoro per correre e fuggire il più presto possibile dall'attività e magari cercare l'ozio, cercare ciò che ci fa divertire. Anche la donna quindi lavora. Non sempre con un posto di lavoro. Saranno le circostanze a suggerire ad una famiglia se entrambi i coniugi dovranno lavorare oppure no. Certamente c'è anche una dimensione casalinga per la donna. Anche noi uomini certamente faremo bene ad aiutare in casa, ma non c'è dubbio, anche scritturalmente parlando, che la donna ha un ruolo particolare da questo punto di vista, per la cura della casa, per la cura dei figli. In una società confusa come la nostra è giusto ribadire quello che ci insegna la Scrittura, cioè che come uomini e donne abbiamo assolutamente la stessa dignità davanti a Dio, ed è deplorevole tutto quello che la storia, ma ancora al tempo attuale, ci fa vedere sul trattamento delle donne in molti casi da parte degli uomini, ma al tempo stesso ci sono ruoli diversificati per l'uomo e per la donna, per cui l'ambizione più grande per una donna non dovrebbe essere quella di fare necessariamente quello che fa l'uomo, ma di fare quello per cui Dio l'ha creata. E per l'uomo non deve essere fonte di orgoglio fare cose diverse rispetto a quelle che fa la donna, ma ma semplicemente riconoscenza a Dio per ciò per cui Dio ci ha creati, che comporta anche responsabilità. L'umiltà di Ruth. Credo che Ruth dia una lezione a tutti, uomini e donne, riguardo all'umiltà. Una giovane ragazza, credo che potesse avere tra i 20 e i 30 anni, grosso modo, in questo momento. Una vedova, una ragazza che molto probabilmente, umanamente parlando, poteva benissimo restare nel suo paese, nella sua terra, Moab, e lì cercare di ricostruirsi una vita, magari risposandosi. Ma Ruth invece fa la scelta più impegnativa perché? Perché quando dichiara a sua suocera Naomi di volerla seguire, dice tra le altre cose quella più importante di tutte, cioè il tuo Dio Naomi sarà il mio Dio. In Ruth era avvenuta una scelta di fede che caratterizzerà la sua vita in maniera determinante. È arrivata a Betlemme e qui Ruth e Naomi non hanno nulla. E Naomi non può certo contare su una pensione di reversibilità e neanche Ruth può farlo. Non hanno nulla. Come vivranno? Che cosa faranno? Ruth si rimbocca le maniche. Va a fare l'unica cosa che almeno inizialmente avrebbe potuto fare, andare a spigolare nei campi durante la mietitura. Ed il Signore aveva dato una norma specifica al suo popolo di lasciare quello che sarebbe caduto durante la mietitura del grano e dell'orzo, proprio per il povero e per lo straniero. Vedete anche la saggezza di Dio. Straordinario vedere come Dio, già nella legge data al popolo di Israele, aveva dato delle norme assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda la vita lavorativa, per il rispetto del prossimo, per la parte sociale anche, l'aiuto ai più poveri, ai più bisognosi. Ruth va a spigolare in un campo dietro ai mietitori e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz. Questo caso ovviamente sappiamo che non era estraneo alla guida di Dio. Il Signore aveva guidato le cose. Ma questa espressione per caso ci fa capire che non era stata Ruth a investigare, a informarsi prima su chi fosse il proprietario del campo in cui lei andava a spigolare. Lei andava a farlo volontariamente, spontaneamente, per cercare il bene suo ma anche quello di sua suocera, impegnandosi in un lavoro faticoso e che non garantiva affatto alla fine della giornata di portare a casa un gran raccolto. Spigolare voleva dire raccogliere le spighe cadute ai mietitori oppure rimaste in qualche angolo del campo. Voleva dire piegare le proprie ginocchia e curvare la propria schiena per raccogliere quelle spighe. E magari dopo ore e ore di ricerca se ne erano trovate proprio poche. Ruth era disposta anche a poco di quel raccolto, a fare un lavoro così semplice, così umile. Lei non si tirò indietro dal farlo. Ecco l'umiltà. Sono persone che rifiutano qualunque tipo di lavoro che non corrisponda esattamente a quello per cui hanno studiato, a quello che ritengono adatto alla loro indole. Ma credo che come figli e figlie di Dio, l'umiltà sia una caratteristica che ci dovrebbe caratterizzare sempre. E allora, piuttosto che fare nulla, restare disoccupati, meglio spigolare come fece Ruth. O forse anche se abbiamo già un lavoro, può accadere di trovarci di fronte alla necessità di fare delle mansioni che magari non sono le nostre. Che cosa facciamo? Ci tiriamo indietro? No, ma questo non lo faccio perché non spetta a me farlo. Quante volte nel posto di lavoro si ragiona così? Ma non è la cosa utile in quel momento. Non è la cosa che permette al lavoro di andare avanti. Un po' di umiltà. Un po' di umiltà come quella che ha avuto Ruth è importante anche nel lavoro. E se abbiamo davvero conosciuto chi è Cristo, il suo esempio di umiltà, chi sono io, chi siamo noi, per innalzarci, per ritenerci superiori, per ritenerci non idonei ad abbassarci davanti alle necessità o davanti alle altre persone, dopo che abbiamo visto l'esempio supremo di colui che aveva il diritto di rimanere nella sua gloria, eppure si è spogliato della sua gloria, umiliò se stesso e si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ruth ancora è un esempio di purezza e anche di saggezza. Comprese dopo, e questo non lo leggiamo, ma è il seguito del capitolo 2, chi era il proprietario del campo nel quale lei spigolò. E si trattava di un parente della loro famiglia, di uno che avrebbe potuto riscattare sulla base del diritto di riscatto Naomi e Ruth, e quindi permettere loro di avere un futuro. E Ruth allora, per testimoniare la volontà di essere riscattata da Boaz, fece quel gesto, di nuovo un gesto di umiltà, ma un gesto che parlava di andarsi a porre ai piedi di Boaz, nel luogo in cui Boaz andò a dormire. Sottolineo, Ruth andò ai piedi del posto in cui Boaz andò a dormire. Capiamo questo che cosa significa. Non cercò di puntare sulla propria avvenenza, su altre qualità che poteva avere, ma ancora manifestò assoluta umiltà ed ebbe purezza unita a saggezza nel fare la cosa giusta che le consigliò la suocera e che permise poi di avere per loro un futuro che sarà tanto glorioso da diventare addirittura una donna che fa parte della genealogia reale di Israele, della genealogia che porta dritto alla venuta nel mondo del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo, come è ricordato in Matteo capitolo 1. Vedete ancora come l'umiltà viene ricompensata e come Dio sa assolutamente innalzare coloro che si abbassano davanti a Lui e che confidano in Lui, qualunque siano le circostanze di vita e di lavoro in cui vengono a trovarsi. Capitolo 2 ancora di Ruth, vorrei leggere i versetti 17 e 18. Così lei spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto, ne ricavò circa un efa d'orzo, se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che aveva spigolato e Ruth tirò fuori quello che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. Ruth torna a casa, condivide quel raccolto che aveva avuto, probabilmente più abbondante di quello che poteva immaginarsi, lo condivise con sua suocera. E poi tutto il seguito del racconto ci fa vedere questo buon rapporto che c'è tra nuora e suocera e come Ruth si prende cura di questa donna, di questa suocera. Quindi non sempre i rapporti tra nuora e suocera devono andare male, ecco. Allora, su che cosa possiamo ancora riflettere alla luce di questo? Il valore dell'assistenza dei lavori domestici. Una dimensione familiare di impegno, di lavoro, che noi forse molte volte non consideriamo neppure lavoro, ma che invece il Signore valorizza, che il Signore tiene in considerazione, come dicevo, eppure di passaggio ieri, anche le casalinghe sono donne che lavorano e lavorano molto e dovremmo imparare ad apprezzare questo lavoro e questo impegno. E si lavora anche quando bisogna dare cura, offrire cura, prima ai figli quando sono piccole, poi a persone anziane, il valore e l'importanza dell'assistenza, l'assistenza magari a persone che sono ammalate, che hanno dei particolari bisogni, delle particolari esigenze. A volte pensiamo, ci preoccupiamo della persona che è ammalata, ma ci preoccupiamo meno di chi deve stargli accanto. E quindi si trova anche lei a dover conoscere limitazioni, privazioni e in qualche misura anch'essa o anche lui la sofferenza. Quante volte ci sono mogli, mariti, figli, figlie, fratelli, sorelle, nuore, suocere, che si sacrificano per il bene di qualche loro congiunto, per prestare assistenza a queste persone che ne hanno bisogno. Negli ultimi tempi abbiamo vissuto da vicino nella nostra assemblea la dipartita di un fratello di 53 anni a causa di una malattia terminale. Mi sono rimasto davvero colpito dal modo in cui lui e la moglie hanno affrontato tutto questo, dal modo in cui sua moglie ha lasciato il lavoro con un'aspettativa da almeno un anno e lo ha assistito in tutto per tutto fino all'ultima notte della sua vita, il 20 di aprile. Tutto questo parla profondamente agli altri. Tutto questo parla molto di più di tante mie prediche. Tutto questo è molto efficace nei confronti dei vicini, delle persone del paese che vedono, che notano un modo di affrontare così la sofferenza e vedono davvero che c'è Dio con noi, come era con Giuseppe. Sono colpito vedendo un nostro fratello di 78 anni che accudisce la moglie di 76 malata di Alzheimer e l'accudisce passo dopo passo e dedica tutto il suo tempo, tutte le sue attenzioni a lei. Solo da qualche settimana non viene più alla riunione in settimana, la sera, perché non ce la fa più, ma fino a poco fa non è mancato ad una riunione. E mi chiedo cosa facciamo noi più giovani che molte volte per fare pochi chilometri di strada diciamo che siamo stanchi e ci assentiamo. C'è da riflettere di fronte a tutto ciò. C'è da riflettere su come il lavoro sia un concetto che forse dobbiamo iniziare a vedere in una prospettiva più ampia, perché il Signore lo vede così e ci dà lezioni, ci dà insegnamenti in tanti modi, in tante maniere e attraverso uomini e donne che ci hanno preceduti, magari che conosciamo nella nostra esperienza diretta oppure che conosciamo attraverso la scrittura. Abbiamo parlato di Giuseppe, di Ruth, ma potremmo fare un lungo elenco di esempi, un po' come la lettera agli Ebrei al capitolo 11 ci presenta, parlandoci della fede, di tanti eroi di fede che ci hanno preceduti, portandoci poi dritti alla figura del Signore Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. L'esempio supremo anche in questo argomento del lavoro, perché Gesù è venuto sulla terra e non è stato soltanto colui che ha fatto miracoli, che ha insegnato e che poi è andato alla croce, ma è stato colui che ha lavorato fino ai 30 anni, quando iniziò a insegnare, ce lo dice Luca capitolo 3. Ha lavorato come falegname, come del resto faceva il suo padre terreno Giuseppe. Marco capitolo 6 versetto 3 ci dice, l'unico Vangelo a dircelo, che Gesù era chiaramente individuato dai suoi concittadini di Nazareth come il falegname. Gli altri Vangeli riportano che dicevano di Giuseppe che era il falegname, quindi identificavano Gesù come il figlio del falegname. Ma trovo prezioso il fatto che lo Spirito Santo fa registrare in Marco capitolo 6 versetto 3 questa espressione: non è questi il falegname. Gesù lavorò. Gesù utilizzò le proprie mani per fare, entrando così pienamente, a pieno titolo, nella nostra realtà terrena e umana. Egli realmente si fece uomo in ogni aspetto, così come lo siamo noi all'infuori del peccato. E allora, quando penso al mio lavoro, alle difficoltà che posso incontrare in esso, che consolazione, che grazia sapere che Gesù può comprendermi, che Gesù sa quello che sto passando, perché come è scritto in Ebrei capitolo 4, egli ha sofferto ogni tentazione e quindi al trono della grazia è pronto ad accoglierci per andare a lui con la nostra debolezza, ma per ricevere la grazia del suo soccorso, la grazia delle sue liberazioni in ogni esperienza, facile o meno facile, che possiamo incontrare nel mondo e nell'esperienza del lavoro che noi oggi ci troviamo a dover fare. Che questo possa incoraggiarci e che, considerando altri esempi, non abbiamo a dimenticare quello di Gesù, quello più importante di tutti, quel Gesù che è il vivente, che al trono della grazia è pronto ad accoglierci, non per giudicarci, ma perché portiamo a Lui le nostre debolezze, le nostre difficoltà e otteniamo il suo aiuto per essere vincitori come Lui lo è stato. Amen.